Andrea.
No, anche su comune.
Poi Andrea.
Concordo praticamente quasi tutto con lei. L'unica cosa, diciamo, un paio di cose che voglio sottolineare è che comunque riferimento al fenomeno migratorio. Noi stiamo assistendo a questo fenomeno migratorio pazzesco, che di fatto è un fenomeno sicuramente sostenibile, ma non è determinato anche dalla crisi interna che c'è presente in Italia con l'Europa stessa. E mi viene da pensare questo, nel senso che forse, a quello che dico, anche la Chiesa in questi anni, comunque diciamo il secondo dopoguerra oggi, è stato un sistema che è rimasto troppo isolato, secondo me. Si è chiusa tra le sue porte e non è riuscito ad andare oltre, a vedere qual è la vera, forse anche povertà, diciamo. Non tutti, perché secondo me c'è anche gente che fa grandissime opere, però diciamo quello che dovrebbe essere l'apparato centrale della Chiesa, che dovrebbe dare sostegno a coloro che fanno opere di bene, non c'è stato. E secondo me questo è stato uno dei motivi che al giorno d'oggi ha portato a una crisi spirituale della cultura giudaico-cristiana, non tanto nel credere in Dio, ma tanto che oggi molta gente non va più in chiesa o non crede più nella chiesa stessa. Ecco, secondo me questo è stata anche una delle cause, diciamo, che ha portato a questa crisi interna, e anche il fatto che non è mai stato chiaro come la chiesa si è mossa a livello internazionale. Perché comunque la Chiesa Cattolica, il Vaticano, comunque è una potenza in un certo senso, comunque un potere che può essere usata per fare il bene, per me purtroppo in questi anni non è mai stata usata sicuramente per fare del tutto bene. E poi vorrei dire un'altra cosa: secondo lei noi italiani, dato questo forte migratorio, siamo destinati a scomparire in un certo senso? Perché io sento molto parlare di immigrati africani, universitari, ma non si parla tanto dei giovani immigrati italiani, che ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi e che stanno andando all'estero e che addirittura anche loro hanno difficoltà a integrarsi all'estero, senza andare lontano, Francia, Germania, Austria, per dire, perché anche lì dicono ai italiani meglio che stiano a casa loro, ho delle testimonianze. Quindi forse quello che si deve dare è forse un po' di autoreferenzialità, cioè nel senso si critica per dire l'emigrato che viene dall'Africa, ma non siamo capaci di dire però anche noi al giorno d'oggi siamo un popolo che emigra. Abbiamo questa cosa.
Noi siamo un popolo che emigra. Punto. Da sempre.
Esatto, abbiamo anche noi questa cosa che abbiamo detto.
A me viene da ridere perché prima se ne parlava, no? si diceva del carisma giornalistico, non strano. Io sono convinto che in Italia abbiamo delle ottime, eccellenti penne, però la verità è che oggi tante volte proprio la comunicazione è talmente strumentalizzata per cui tutto si gioca sulla carta del sensazionalismo. Un esempio proprio risponde al primo quesito, anche al secondo che è stato posto poc'anzi. Allora, quando noi parliamo del fenomeno migratorio, oggi c'è la tendenza ad enfatizzare la condizione di sofferenza dei cosiddetti richiedenti asilo, di quei profughi, dunque rifugiati, gente che ha abbandonato il proprio paese perché fugge o da guerre o da regimi dittatoriali feroci. In questo caso si può giocare la carta dell'accoglienza, mentre invece i migranti economici no, perché capite, quello che è nato in Angola, in un paese dove lo 0,3% della popolazione locale ha il controllo del restante 75% della ricchezza nazionale, dove la stragrande maggioranza della popolazione vive davvero in una condizione non di povertà, di miseria, beh, quello, siccome è nato in un paese in cui ancora non c'è la guerra, e allora quello deve morire lì, quello deve stare lì, perché quello è un migrante economico. Cioè, già questa distinzione è un qualcosa di commettevole, e noi giornalisti questa divisione siamo stati i primi a propagarla, a diffonderla, e di un certo Kunz, un sociologo tedesco, credo di origine slava, Kunz è il primo a fare negli anni 70 questa distinzione, una distinzione che fa ridere i polli oggi.
Certo.
La verità qual è? È che siccome lo UNHCR deve tener conto di questi indicatori, l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, sapete che cosa ha fatto? Ha cominciato a fare un computo, ha detto i rifugiati nel mondo, quindi quelli che fuggono per motivi, per guerre o per dittature sanguinarie, sono 60 milioni. Bene, 60 milioni. L'anno scorso, nel 2015, l'Europa, non dico l'Italia, l'Europa quanti ne ha ospitati? 1 milione e qualcosina, ma non l'Italia, l'Europa. Adesso io con questo non voglio ridimensionare il fenomeno, io dico sempre allarmante, perché comunque in ogni caso, ma va raccontato in maniera perspicace, intelligente, la narrazione è importante, bisognerebbe investire a livello di informazione per aiutare la gente a rendersi conto che bisogna vivere una sorta di empatia, perché i loro problemi sono i nostri problemi. Perché se nella Repubblica Democratica del Congo si innescano meccanismi di anarchia e c'è il rischio di non avere più le commodities, c'è il rischio che i nostri comparti industriali entrino in tilt. Non so se riesco a spiegarmi. Allora in questo senso bisogna avere, come dire, un approccio un pochino olistico, no? Meno riduttivo. Ciò non toglie che quando si parla di Chiesa Cattolica io dico sempre: Roma ha due santi. Roma è stata fondata da due santi, Pietro e Paolo. Il mio padre spirituale, a cui ero molto legato, un monaco trappista, mi diceva: tu lo sai perché Roma ha due santi e non ce n'ha uno solo? È il mio dentro la borsa. E io dissi: no, non lo so perché Roma ha due santi. Uno si chiama Pietro e l'altro si chiama Paolo. Beh, dovete sapere che Pietro rappresenta l'istituzione e Paolo il carisma. Il vescovo di Roma, vale a dire il Papa, è, per quanto concerne il primato, è successore di Pietro, ma per quanto concerne il carisma, la missione, è successore di Paolo. Tant'è vero che sullo stolone apostolico del vescovo di Roma c'è l'icona di Pietro e l'icona di Paolo, perché sono i fondatori della Chiesa di Roma. Questo significa che il vescovo di Roma, e non solo lui, tutti i vescovi, pensarci bene, ma a fondo anche noi battezzati, gente della strada, tutti dovremmo saper interpretare la dialettica tra Pietro e Paolo. Se la Chiesa è troppo petrina, si pietrifica. Se la Chiesa è troppo paolina, si disperde, scade nel protestantesimo. I vescovi di Roma devono essere quelli che più di altri interpretano la dialettica tra carisma e istituzione. Ora, nella storia della Chiesa ci sono stati vescovi eccessivamente petrini, io non faccio nomi, ci sono stati quelli che sono stati eccessivamente petrini facendo credere di essere paolini, e anche in questo caso non faccio nomi. Ci sono vescovi marcatamente, decisamente paolini, pensate a Paolo VI, qui ci fanno sì i nomi, pensate a Papa Francesco, è chiaro, Chiesa decentrata, in periferia, una Chiesa inclusiva e non esclusiva e respingente, è chiaro. Ora, il vero problema qual è? È che oggi la vera sfida per la Chiesa è quella dell'unità nella diversità, il centro e la periferia. È una sfida che non è solo pastorale, è una sfida che ha a che fare con l'economia, con le relazioni sociali, con la politica, e dobbiamo investirci di più, perché purtroppo tante volte noi siamo portati a far coincidere la Chiesa con Pietro, con l'istituzione. No, la Chiesa è soprattutto carisma, è spirito, è impegno, è ministero, è solidarietà, è sussidiarietà, è bene comune. Chi più di un cristiano dovrebbe capire che cos'è l'Eucaristia se non il sacramento del bene comune, no?